Cremone, abbiamo concluso qualche tempo fa con l'Ossesi, c'erano 4 settimane, abbiamo diviso questa epistola in 4 parti e oggi siamo alla terza di 4 parti. Non so chi di voi fosse presente negli incontri precedenti, però la lettera a Filemone ha a che fare con il tema del perdono. Alcuni anni fa ho sentito questa storia: due genitori cristiani hanno avuto un dolore grandissimo nella loro vita perché la loro figlia, ancora giovane, è morta investita da un motociclista che stava scappando dalla polizia e perciò non si è fermato al semaforo rosso, ha colpito la figlia di questi due genitori credenti. Una troupe televisiva il giorno seguente all'incidente è andata a intervistare i genitori e a un certo punto la giornalista ha chiesto che sentimenti provassero nei confronti del motociclista, e queste sono state le parole di questo papà credente. Ha detto questo: abbiamo scelto il perdono. Ovviamente aveva la voce rotta, piangeva. Dio ha amato Gesù Cristo, suo figliuolo unigenito, non meno di quanto noi amassimo nostra figlia. Gli uomini hanno ucciso Gesù e tuttavia Dio li ha perdonati. Allo stesso modo noi pure perdoniamo colui che ha ucciso nostra figlia. Se contempliamo l'amore di Dio per noi, non possiamo agire diversamente. Che parole, che sentimento, perdono. Dio è un Dio che perdona. E siccome Dio ci ha perdonato, questo è l'insegnamento che troviamo nella parola di Dio, allora anche noi dobbiamo perdonare gli altri. Questa verità teologica è alla base dell'epistola di Paolo a Filemone. Qui Paolo sta intercedendo per un peccatore, chiedendo al suo amico, a suo fratello in fede, che si chiama Filemone, un uomo ricco, un uomo benestante di Colosse, di perdonare questo altro credente, Onesimo. E Onesimo era stato uno schiavo di Filemone a Colosse, ma tempo prima, quando non era credente, era fuggito via, aveva rubato a casa di Filemone ed era stata una grande offesa per la casa di Filemone. E così Paolo sta scrivendo e Filemone parla del tema del perdono. Ed è un libro molto interessante, non avremo tempo di leggerlo tutto, leggeremo solo una porzione questa sera, perché qui non ci sono dei principi biblici dichiarati, non ci sono dei comandi, non ci sono degli imperativi, eppure è molto chiaro, è molto diretto, si sente questo sottofondo di costrizione verso l'essere ubbidienti a favore del perdono. Così vedremo questa sera, versetti da 8 a 18, e risponderemo a una domanda, penso che molti di noi ce la siamo posta: come dobbiamo perdonare? Come dobbiamo perdonare? E in particolare vedremo 3 elementi che sono coinvolti nel vero perdono. Adesso io elencherò, poi entreremo nel dettaglio. Questi 3 elementi sono: primo, la riconciliazione; secondo, la riabilitazione; terzo, la remissione. Allora leggiamo questi versetti, versetto 8. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio, che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui, che amo come mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me, perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo. Paolo è a Roma, in prigione, mentre scrive. Ma non ho voluto far nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Bellissimo tema quello del perdono. In questi versetti troviamo questa descrizione di quello che è veramente necessario per parlare di vero perdono. Non so se voi avete delle situazioni con delle persone un po' ingarbugliate, forse sono persone molto vicine a voi, forse non più troppo vicine a voi, e c'è ancora qualcosa nel vostro cuore che vi impedisce di sentirvi liberi, beh, voglio incoraggiarvi a vivere quello che troveremo qui. Per prima cosa il perdono inizia con la riconciliazione. Che cosa intendo? Essere disposti a riconciliarci con coloro che ci hanno offeso. E vi dicevo prima che questa epistola non ha dei comandi, infatti guardate come inizia il versetto 8. Perciò, dice Paolo, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore. Paolo ama Filemone, a versetto 1 lo ha chiamato caro, un'espressione molto calda, versetto 7 lo ha chiamato fratello, e dice anche che ha una grande gioia e consolazione in Filemone, perciò non c'era bisogno tanto di comandi tra loro. Considerate quello che può fare veramente l'amore cristiano. L'amore cristiano fra Paolo e Filemone era un legame più forte addirittura di un comando apostolico. Paolo dice: io faccio una scelta, io sono un apostolo, potrei comandarti quello che ti sto per chiedere, ma scelgo di fare appello al tuo amore, perché l'amore cristiano è una costrizione ancora più grande per te per fare quello che devi fare. Agire per ubbidienza a volte è necessario, però non c'è nulla di più bello, nulla di più potente di agire travolti, spinti dall'amore. E per motivare ancora di più all'amore, Paolo va avanti a scrivere versetto 9 e dice: faccio per il tuo amore semplicemente come Paolo, non come apostolo, come Paolo vecchio e adesso anche prigioniero di Cristo Gesù. In altre parole, Paolo dice: Filemone, ascolta, io sono Paolo, quello che ti ha portato al Signore tanti anni prima, ricordati del mio amore fraterno per te. Io stesso sono vecchio, sono in prigione a causa del Vangelo, sto sopportando la prigionia per amore del Vangelo. Non potresti tu sopportare un torto per amore del Vangelo? E tutto quello che Paolo ha detto fino a qui, da versetto 1 fino a versetto 9, è un'introduzione per arrivare al cuore della lettera, ovvero la richiesta, il motivo specifico per cui Paolo sta scrivendo, e arriva questa richiesta, versetto 10. Ti prego per mio figlio, che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui chiamo come il mio cuore. Così Onesimo aveva rubato in casa di Filemone, era scappato uno schiavo, non poteva scappare, non era libero. Dove era andato? A Roma. Filemone, anni prima, si era convertito per il ministero di Paolo. Va Onesimo, va a Roma, chi incontra? Proprio l'apostolo Paolo, che anni prima aveva portato Filemone al Signore. Come Dio fa le cose. Si incontrano, Onesimo gli racconta, mentre Paolo gli spiega il Vangelo, quello che è successo. E lui dice: Filemone di Colosse, io conosco Filemone. Si converte Onesimo e Paolo dice: Onesimo, devi tornare da Filemone. Devi andare a chiedere perdono. Adesso sei un figlio di Dio, sai quello che è giusto. Torna. E così rimanda Onesimo a Roma, da Roma a Colosse. E io immagino questa scena di Onesimo che a un certo punto si presenta davanti a Filemone e ha in mano questa lettera che Paolo gli ha dato insieme alla lettera ai Colossesi per la chiesa. La chiesa si riuniva a casa di Filemone. Immagino Filemone legge questa lettera, vede Onesimo davanti e pensa a quello che ha subito, pensa a quello che è successo. Legge la lettera, li guarda in faccia Onesimo che è lì davanti a lui, quel ladro, quel furbo, quello schiavo, ingrato, è lì davanti a lui. E lui come padrone avrebbe il diritto di condannarlo, anzi persino di decidere della sua vita o della sua morte. E Paolo ora gli sta chiedendo di perdonarlo. E così il perdono necessita che Filemone apra il suo cuore, che si riconcili con Onesimo, che apra le braccia verso quel peccatore. Onesimo a Colosse è lì a casa di Filemone. Se la riconciliazione avverrà, si potrà parlare di vero perdono. Onesimo scamperà alla morte o alla punizione per quello che ha fatto mentre era schiavo, e allo stesso tempo Filemone scamperà a una vita cristiana povera, fredda, amara, mancante dell'approvazione di Dio. Ti sei mai trovato in situazioni di questo tipo dove ti sei trovato davanti chi ti ha offeso, chi ti ha fatto del male, che cosa hai fatto? Che cosa hai pensato? Ti sei mai trovato di fronte alla richiesta di perdono da parte di un offensore? Come hai reagito? Il vero perdono, quello biblico, inizia con la riconciliazione personale. La riconciliazione chiude il divario, attraversa la spaccatura, sana la ferita, colma la distanza, avvicina l'irraggiungibile. È facile o difficile la riconciliazione? Molto difficile. È possibile o è impossibile? Beh, umanamente è impossibile, cristianamente lo è possibile. Allora, vediamo come avviene la riconciliazione, perché guardando questo testo, Paolo ci fa vedere nel suo ragionamento in maniera molto chiara, chiaro, che ci sono tre requisiti per poter parlare di riconciliazione. Requisito numero uno: non puoi riconciliarti se prima non ami chi ti ha offeso. Guarda Paolo cosa dice: preferisco, Filemone, fare appello al tuo amore. Ricordati, Filemone, che l'amore per cui ti ho lodato in questa epistola è lo stesso con il quale dovrai avvicinarti a Onesimo. Faccio appello a questo tipo di amore cristiano, perché se non vivrai attraverso quell'amore non potrai riconciliarti. E si tratta, il termine che usa Paolo, di quel tipo di amore che ti permette di non ripagare con la stessa moneta, che incassa il colpo, che si sacrifica per il bene dell'altro, quell'amore incondizionato che non chiede niente in cambio. Qualcuno ha definito questo tipo di amore l'amore punto e basta. Non c'è bisogno di aggiungere nient'altro. Dobbiamo essere onesti, fratelli e sorelle, se non viviamo questo tipo di amore, parlare di perdono è una menzogna, è fantasia. Oppure mettiamolo in quest'altro modo: se non riesci a perdonare è perché non hai questo tipo di amore. Ma Dio se lo aspetta, Dio lo richiede, Dio lo ha mostrato verso di noi. È a motivo del suo amore incondizionato che noi abbiamo trovato il suo perdono. Questo requisito è richiesto a chi è stato offeso, è ridomandato a chi deve perdonare. Però la riconciliazione coinvolge non solo la parte offesa, ma anche l'offensore. I prossimi due requisiti per parlare di riconciliazione sono a carico dell'offensore. Senza di questi non si può parlare ancora di riconciliazione. Requisito numero due: non puoi riconciliarti se prima non c'è pentimento nell'offensore. Guardate versetto 10: ti prego per mio figlio che ho generato mentre ero in catene per Onesimo. Facciamo un ragionamento: che cosa sta dicendo qui Paolo? Perché specifica questo? Sta dicendo qualcosa che Filemone non poteva sapere. Mentre si trovava lontano da Colosse, mentre era a Roma, Paolo ha portato al Signore Onesimo. Quando era a Colosse non era un credente, ma Onesimo adesso è nato di nuovo, è stato generato da Dio, Dio lo ha salvato. Come potremmo dire diversamente quello che è successo? Onesimo ha compreso il suo peccato davanti a Dio, si è pentito e ha accolto il perdono del Signore. Qui è implicito. Onesimo sta dimostrando qui la sua nuova nascita, il suo vero pentimento. Da cosa lo capiamo? È tornato a Colosse. Potremmo dire che si è costituito. Aveva messo in conto che tornando da Filemone avrebbe potuto rischiare la sua vita, però il ravvedimento in lui, aver gustato il perdono da parte del Signore, lo ha costretto a farlo. Dobbiamo fermarci un attimo a ragionare su questi aspetti. Quando qualcuno pecca contro di noi, dobbiamo perdonare nel nostro cuore, dobbiamo perdonare davanti a Dio, sinceramente, senza continuare a nutrire amarezza, rabbia. Dobbiamo amare chi ci ha fatto torti, senza aspettarci nulla in cambio. Però qui c'è un principio: se chi ci ha offeso non torna pentito da noi, non chiede perdono, la riconciliazione, beh, quella non sarà mai possibile. Così anche per Dio. Dio ha messo a disposizione il perdono a favore delle sue creature, ma solo chi si pente dei propri peccati è riconciliato con Dio per i meriti di Cristo. E poi c'è un terzo requisito. Ciao. C'è un terzo requisito, e anche questo a carico dell'offensore. Non puoi riconciliarti se prima non c'è un cambiamento reale nell'offensore. Guardate il versetto 11, dice che Onesimo un tempo era inutile a te, ma ora è utile a te e a me. Che cosa sta dicendo qui Paolo? Che Onesimo non è più la stessa persona di prima, non è più la stessa persona di quando è andato via, di quando ha rubato. Non solo si è pentito, ma sta dicendo Onesimo è stato cambiato completamente. Vogliamo la definizione di un vero figlio di Dio? È una persona che è stata trasformata. Non è semplicemente una persona che va in chiesa, che canta canti, che prega, ma una persona il cui cuore è stato trasformato dalla grazia di Dio. E questo cambiamento interiore è visibile esteriormente, veramente. E questo è quello che è accaduto a Onesimo. E Paolo, che è un uomo di estrema intelligenza, qui fa un gioco di parole per rendere chiaro questo concetto. Onesimo, sapete che cosa significa? Utile. Il significato di Onesimo è utile. Era un nome comune tra gli schiavi, forse perché inizialmente era un soprannome, molti schiavi si chiamavano Onesimo, utile, lettera maiuscola. Però non tutti erano utili. E Paolo qua fa un gioco di parole che suona così. Ti prego per utile, lettera maiuscola, un tempo inutile a te, ma che ora è utile, lettera minuscola, a te e a me. Perché? Perché Dio lo ha cambiato. Non è più lo stesso uomo di prima. È una persona completamente diversa, un radicale cambiamento ha avuto luogo nella sua vita, è stato trasformato dalla grazia di Dio. Da una persona che era inutile, ti ha fatto dei danni, adesso è diventato un servo utile per il servizio. È una persona che ha compreso il proprio peccato, è una persona che quando chiede perdono non solo si è pentita, ma è anche stata cambiata. Questo è un cristiano. E purtroppo ci sono tante persone che si definiscono cristiane che dicono di essere pentiti, però poi con i fatti non confermano quello che stanno dicendo, rinnegano quello che dicono. Che cosa dovremmo fare verso queste persone che ci hanno fatto del male, che ci dicono anche, ci chiedono anche perdono, ma poi la loro vita non cambia, non ha effetti? Beh, che cosa dobbiamo fare? Qual è la risposta? Vi ricordate quello che ha detto Gesù a Pietro? 70 volte 7. Tu continui a perdonare nel tuo cuore, sempre. Non avere amarezza, non serbare rancore. Prega per queste persone, amale come Gesù le amate. Non lasciare che l'ira covi e cresca nel tuo cuore. Non dare, come dice Paolo in altri passi del Nuovo Testamento, non dare la porta aperta a Satana per intrufolarsi lì, nella breccia del tuo cuore, della tua amarezza. Però non ci potrà essere riconciliazione, perché la riconciliazione coinvolge due parti. Dai perdono, sii pronto a dare perdono sempre e comunque, e poi aspetta la trasformazione. Dai perdono 70 volte 7 e poi guarda, aspetta un sincero pentimento. Così la prima azione coinvolta in un vero perdono è la riconciliazione, che passa attraverso l'amore, il pentimento e il cambiamento. Però la riconciliazione è avvenuta, come trattare chi è stato perdonato? E questa domanda ci porta al secondo elemento coinvolto nel perdono, cioè la riabilitazione. Paolo invita Filemone non solo a ricevere Onesimo, ma anche a riconciliarsi con lui e poi, al versetto 15, a riabilitarlo. Guardate cosa dice qui Paolo. È un versetto, personalmente, di tutta l'epistola è quello che mi piace di più. Non so che non si dovrebbe dire, però ogni volta che torno a Filemone e leggo questo versetto mi si apre il cuore. Versetto 15. Forse, lui non sa se è esattamente così, forse, proprio per questo egli è stato lontano da te per un tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Che affermazione. Attenzione, Paolo non sta sminuendo la responsabilità di Onesimo, sta dicendo qualcosa di diverso, di molto più profondo. Lui dice questo, sai, Filemone, forse Dio aveva uno scopo in tutto quello che è successo. Forse Dio aveva un piano. Paolo dice forse lui non può conoscere i segreti e i pensieri di Dio, ma guarda il quadro della situazione dalla distanza giusta. Mette insieme tutti questi dettagli. Onesimo, che è schiavo di Filemone, a cui aveva testimoniato anni prima, adesso scappa, va a Roma, la città più popolata al mondo, che incontra proprio l'apostolo Paolo, gli parla del Vangelo. Si converte, lui mette insieme tutte queste cose e dice, una riflessione gli va in mente, forse Dio aveva un piano. Filemone, la fuga di Onesimo non è stata una perdita per te, riflettici bene. Inizialmente poteva sembrare così, ma non pensi che Dio abbia usato tutto questo per i suoi scopi? Io voglio ricordare una grande verità, molto importante, molto incoraggiante riguardo Dio, che è sempre valida. Non cambia in base ai tempi, non cambia in base alle situazioni, è vera sia se le situazioni sono positive nella tua vita o se sono negative. Dio è sovrano. È talmente sovrano che è persino in grado di cambiare il male in bene. Dio trionfa sempre sul peccato e lo fa in due modi. Talvolta usando la sua potenza, talvolta usando la sua grazia. Con Onesimo ha trionfato con la grazia. Non era sorpreso di quello che Onesimo aveva fatto, aveva un piano per mettere a posto le cose. Dio può prendere le circostanze, le decisioni di tutta l'umanità e usarle per compiere i suoi propositi. Pensando a questo, Paolo dice, forse quello che è accaduto è avvenuto per uno scopo, ed era uno scopo buono, ed era uno scopo nobile. Tutto quello stava cooperando per il bene di Filemone, di Paolo, di Onesimo. Quale bene? Versetto 15. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un tempo, perché tu lo riavessi per sempre. Paolo dice, Filemone, Onesimo doveva lasciarti per un tempo perché tu lo potessi riavere per sempre. Che cosa vuol dire? Filemone, hai perso uno schiavo, hai guadagnato un fratello. Hai perso una persona inutile, hai guadagnato un fratello utile. Hai perso per un tempo piccolo uno schiavo, hai guadagnato un fratello per tutta l'eternità. Dio lo ha permesso. Non è meraviglioso questo? Come Dio può cambiare le cose, come Dio fa le cose. Chi è Dio? Dio non è solo un Dio che perdona, ma è un Dio che controlla l'intero universo senza alcun problema e che muove tutte le cose per i suoi scopi, e i suoi scopi sono eterni, e i suoi scopi sono buoni. Questo è quello che Dio può fare nonostante i nostri peccati. Se guardiamo la nostra vita, non sempre comprenderemo il motivo degli eventi. Non sempre comprenderemo perché delle offese, delle perdite, delle situazioni che provocano in noi sofferenza. Ma se guardiamo a Dio, noi potremo sempre dire, forse per un tuo piano, Signore. Forse è uno scopo in tutto questo. Forse c'è qualcosa di più grande. Potrei sempre dire, tutte le cose, inclusa questa, cooperano al bene di quelli che amano Dio, che sono chiamati secondo il suo disegno. Quale disegno? E più delle volte abbiamo soltanto delle cose generali, non abbiamo delle cose specifiche per capire questo disegno. Però quando viviamo con la certezza che il nostro Dio è vivente e all'opera, qualsiasi cosa accada, non ci farà cadere nella disperazione. Quando sai che nulla sfugge al controllo di Dio, che Lui è potente da cambiare il male in bene, che da trionfare sul peccato, allora saremo delle persone con meno rabbia nel cuore, meno amarezza nel cuore, più disposta a perdonare gli altri. E Paolo dice a Onesimo è lì davanti a te, forse per quello che ti è stato tolto, non c'era un altro modo nel piano di Dio perché lui conoscesse Gesù Cristo, però adesso gli dice, ristabiliscilo, accoglilo, permetti che lui torni a Colosse, non più solo come schiavo, ma anche come un fratello. È un fratello caro, tu hai guadagnato un fratello. Immagino Onesimo che cosa deve essere stato per lui. Lui ha fatto la sua parte, però aveva bisogno che fosse riconciliato. Però poi non bastava solo quello, non avrebbe dovuto sentirsi un credente di serie B, un eterno inferiore per quello che aveva fatto. Il Vangelo aveva fatto di lui una persona libera dal peso del peccato, Dio lo aveva ristabilito e Filemone lo avrebbe dovuto ristabilire. Come sapete, questa lettera sarebbe stata letta anche dalla chiesa di Colosse. Infatti al versetto 2, è stato visto in precedenza, vediamo che questa lettera è indirizzata anche alla chiesa. Perché? Perché tutta la chiesa avrebbe dovuto accogliere Onesimo, perdonarlo, ristabilirlo, riabilitarlo per il servizio per il Signore. Non una persona di serie B, un perdonato, come noi, come loro. Quando perdoniamo, non solo dobbiamo essere disposti a riconciliarci, ma anche a riabilitare l'altro, senza vederlo più come una persona non meritevole, senza mai più tirar fuori quello che è successo. Quando perdoniamo non possiamo dire: ah sì, va bene, però la prossima sconti tutto. Il perdono divino è così, è un perdono che ristabilisce, è un perdono totale, un perdono completo, un perdono riabilitativo. Questa è la grazia di Dio, la grazia che Dio ha avuto con noi e che Dio vuole che noi abbiamo con gli altri. Così abbiamo visto il primo elemento coinvolto nel perdono, che è la riconciliazione, il secondo elemento, che è la riabilitazione, e poi c'è il terzo elemento, la remissione, versetti 17 e 18. Allora, quello che Onesimo aveva fatto era sbagliato e necessitava di una riparazione. Sapete, a quel tempo il prezzo di uno schiavo ammontava circa a 500 denari. Sapete quanto sono 500 denari? Alla paga di circa 500 giorni di salario. Un denaro era la paga di un giorno. E quello che ed era quello che Onesimo avrebbe dovuto restituire a Filemone come risarcimento. E a questo si aggiungeva anche quello che aveva defraudato prima di scappare. Al furto si aggiungevano anche i danni d'immagine che aveva recato a Filemone e alla sua famiglia. Era un debito elevatissimo che Onesimo non avrebbe mai potuto ripagare. La Bibbia insegna questo principio, il principio della restituzione. In Numeri capitolo 5, versetti 6 a 8, ci sono scritte queste parole: quando un uomo o una donna avrà fatto un torto a qualcuno, commettendo un'infedeltà rispetto al Signore, questa persona si sarà resa così colpevole, dovrà confessare il peccato commesso, restituirà per intero il mal tolto, aggiungendovi un quinto, e lo darà a colui verso il quale si è reso colpevole. Ma se questi non ha parente prossimo a cui si possa restituire il mal tolto, ciò che viene restituito aspetterà il Signore e poi il sacerdote, eccetera, eccetera. Questo è un principio della parola restituzione. È un principio che Paolo riprende al versetto 18. Guardate cosa dice: se ti ha fatto qualche torto, ovviamente lo sa, non è un'ipotesi, è a corrente, se ti ha fatto qualche torto, ti deve qualcosa, addebitalo a me. La restituzione è sempre una componente essenziale del perdono, fa capire il vero pentimento. Non puoi dire: ah, mi dispiace, una bella pacca sulle spalle, chi si è visto si è visto, senza impegnarti, senza restituire, senza fare qualcosa. Onesimo non aveva nulla, era come il figlio al prodigo che tornava dopo aver sperperato tutto, e perciò Paolo si offre di pagare lui il debito di Onesimo a Filemone. Con quali soldi? Ma leggendo un po' gli Atti degli Apostoli e le Epistole, forse Paolo aveva già ricevuto i soldi di Epafrodito, che erano stati mandati dai Filippesi. Però io penso, e sono con tanti commentatori sono d'accordo, che in realtà Paolo stava chiedendo a Filemone in un altro modo di rimettere il debito di Onesimo. Era sicuro che Filemone non avrebbe mai permesso a Paolo di pagare quel debito. Così la restituzione è un principio che è tuttora in vigore, però questo principio può essere superato da un principio ancora più grande, ancora più alto, che è la remissione. Condonare un debito è la dimostrazione che tu hai perdonato. E non c'è conclusione migliore per siglare la vittoria del perdono sul peccato se non con la remissione. Se ci pensiamo, questo è quello che già ha fatto Gesù con noi, vero? Lui ci ha riconciliato con il Padre, lui ci ha riabilitato e lui ci ha rimesso ogni peccato. E la storia vera di Filemone mi ricorda la storia di Dio. Filemone è Dio, Paolo è Gesù Cristo, Onesimo è il peccatore. Tu sei il peccatore che ha un debito nei confronti di Dio che non potrai mai ripagare. Gesù Cristo ha pagato per te alla croce e tu puoi essere perdonato. Un grande debito ci è stato condonato. Che cosa faremo noi con i nostri debitori? Ricordiamo queste tre R: riconciliazione, riabilitazione, remissione. Queste tre azioni sono nelle nostre mani. Dio ci aiuti veramente a avere un cuore pronto a perdonare come Lui ha perdonato noi. Amen.